Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. E oggi parliamo di un anniversario, del 30° anniversario della scomparsa di uno dei più grandi registi del cinema in assoluto, non solo del cinema italiano, cioè Roberto Rossellini, che morì appunto il 3 giugno del 1977. Per ricordarlo, sono qui con me suo figlio Renzo Rossellini e padre Virgilio Fantuzzi, critico cinematografico della Civiltà Cattolica. Benvenuti in trasmissione.
Grazie.
Grazie.
L'occasione di ricordare la figura di tuo padre Renzo è anche l'occasione di presentare un suo scritto postumo, un lavoro che tu hai scoperto tra le sue carte e che è di incredibile attualità, sembra sia stato scritto 3 giorni fa, non 30 anni fa. Si tratta di Islam, impariamo a conoscere il mondo musulmano, di Roberto Rossellini, edito da Donzelli Editore. Come hai trovato questo testo?
Nella mitologia rosselliniana si diceva che non scrivesse, che improvvisasse i suoi film sul set, che non scrivesse sceneggiatura. In realtà, come Fondazione Rossellini, abbiamo raccolto più di 16.000 pagine scritte da lui in preparazione dei suoi progetti cinematografici o televisivi. Sì, non scriveva le sceneggiature così come sono intese in modo tecnico, erano dei veri studi, saggi e analisi sui temi che doveva poi sviluppare nei film. Quindi quello che lui in realtà improvvisava era l'uso, poi il momento che stava sul set, creava la scena e dirigeva gli attori, delle volte aggiungendo frasi di dialogo, e non era perfettamente tutto scritto, perché come un pittore che davanti alla tela era il momento che aveva gli elementi insieme che cominciava a dipingere. Anche un film si dipinge, è un'opera visiva. E quindi tra tutte queste carte abbiamo cominciato a pubblicare alcuni inediti in occasione del centenario della sua nascita, e così mi è venuto tra le mani questo Islam, che era un progetto di serie televisiva. Lui avrebbe voluto fare 8 ore televisive dedicate alla conoscenza del mondo musulmano, e mi sono ricordato di quando me lo ha letto. È un saggetto di 72 pagine, non è lungo, e aveva iniziato questo studio, me lo ha letto ed era molto ansioso quando me lo leggeva, perché mi voleva spiegare il nuovo pericolo. Mio padre ha dedicato gran parte della sua vita a combattere contro le guerre per la pace. È stata la sua grande utopia, un mondo senza più guerre. E la sua preoccupazione era che nella situazione geopolitica che si andava creando, cioè con una parte del mondo molto povera, una parte del mondo molto ricca che consuma molte energie, siamo noi, energia, petrolio, elettricità, eccetera, e quasi tutta l'energia concentrata in paesi, nell'Arabia Saudita, in paesi islamici, lui pensava che il mondo ricco avrebbe creato dei pretesti per creare delle guerre, per andare a dominare e a controllare quelle aree geografiche. E pensava che quasi sempre i pretesti delle guerre sono ideologici, sono creando preconcetti contro il nemico per disegnarlo e dipingerlo come un nemico. E quindi creare una serie televisiva che dimostrasse come noi siamo tributari del mondo musulmano, che quasi niente della nostra cultura esisterebbe senza, per esempio, i classici greci sono stati trovati nelle biblioteche del mondo musulmano. Non esisterebbe Platone, Socrate senza la raccolta nelle biblioteche del mondo musulmano. Ma anche concetti scientifici, geografici, astronomici, il concetto di zero senza il quale noi non avremmo la matematica, era del mondo musulmano. Quindi una serie televisiva che raccontasse dall'origine, cioè da quando il mondo musulmano non era ancora musulmano, quindi dall'antico Egitto, quando appunto ancora il mondo, gli ebrei erano in Egitto, fino all'arrivo del cristianesimo e poi quello che è successo dopo, insomma la terza delle, delle religioni monoteistiche è l'Islam, che è figlia appunto del mondo ebraico e del mondo cristiano. Infatti, tra i grandi pregiudizi si pensa che l'Islam, che nel Corano ci siano parole di odio verso le altre religioni, e non ci sono mai, perché è una religione l'Islam, quindi ha i concetti morali e etici di una religione che rispetta lo stesso Dio, che in arabo si dice Allah, ma è il Dio nostro dei cristiani e degli ebrei. L'Antico Testamento è la base anche della loro religione. Quindi è importante conoscere il mondo musulmano anche per sapere queste cose.
L'importanza della conoscenza mi sembra che fosse proprio un'urgenza assoluta di tuo padre. Già nell'introduzione a questo testo lui dice quanto sia importante appunto sia che i rapporti diventino quelli di un dialogo pacifico, sia quelli che invece malauguratamente possano diventare, come appunto paventava parlandone con te, il pericolo di un nemico da combattere. Comunque l'urgenza di cui lui parlava era appunto quella della conoscenza. E mi colpisce molto il fatto che tuo padre parlasse appunto di quest'urgenza 30 anni fa. Lui aveva un po' questa tendenza a prevenire i tempi, a prevedere con un certo anticipo quello che sarebbe avvenuto tempo dopo, è vero?
Ma le sue convinzioni venivano ancora da più lontano. Io credo che, per esempio, lo spirito francescano, la sedicesima regola francescana, parla proprio del rispetto di tutte le religioni e di tutte le manifestazioni del divino negli esseri umani, della volontà di trascendenza negli esseri umani. Quindi, cioè, mio padre aveva fatto un film su Francesco, il Francesco Giullare di Dio, e quindi conosceva le regole francescane, e credo che questa, la sedicesima, quella del rispetto e della tolleranza, fosse quella che più l'aveva colpito e che più gli somigliava oltretutto.
Padre Virgilio Fantuzzi, lei conosceva già questo testo o lo ha letto solo ora?
No, per me è stata una... cioè, ne avevo sentito parlare, però l'ho visto stampato per la prima volta, insomma.
E che impressione le ha fatto appunto leggerlo?
Prima di entrare nel merito del testo di Roberto Rossellini, volevo approfittare della presenza di Renzo, che è il curatore di questo volumetto, che si compone, oltre che del breve saggio di Roberto, poi dell'apparato critico-filologico, diciamo così, curato da Renzo. E in particolare mi ha fatto molto impressione la nota introduttiva alla filmografia, dove Renzo, tu parli del coraggio di tuo padre. Ecco, quindi diciamo che è stata una lieta sorpresa trovare questo testo di Roberto Rossellini, ma la cosa che mi ha fatto sussultare, anche perché mi sento legato da uno spirito fraterno nei tuoi confronti, nel riconoscere questa nota dominante del cinema di Roberto Rossellini. Ecco, che cosa tu intendi per coraggio di Roberto Rossellini, forse ce lo puoi dire direttamente?
Sì, ma lo dico io e poi lo farò dire da lui il 7 giugno. Adesso il 3 giugno, noi domani 3 giugno faremo, come tutti gli anni, celebrata da padre Virgilio Fantuzzi, una messa in suffragio di papà. Il 7 giugno invece alla Casa del Cinema ci riuniamo per ricordarlo, e in quell'occasione proietterò un materiale inedito. Mio padre, l'ultimo anno della sua vita, gli ultimi mesi della sua vita, è stato presidente del Festival di Cannes, e lui non aveva mai voluto accettato di essere giurato in nessun festival. Gli avevano proposto varie volte Venezia ed altri festival, lui non aveva accettato perché non si sentiva, per modestia, in condizione di giudicare nessuno, anzi non voleva proprio, l'idea di essere giudice lo innervosiva e non aveva mai accettato. Accettò il Festival di Cannes a condizione di poter tenere durante il festival quelli che lui chiamò dei colloqui, cioè una specie di grande tavola rotonda che durava 10 giorni durante tutto il festival, in cui si dibatteva con scienziati, ma anche teologi, antropologi, persone di cultura, il futuro del mondo dell'audiovisivo e la funzione che avrebbe dovuto avere nel mondo moderno. E in questo lungo dibattito era sparito il materiale, perché fu ripreso nel maggio del 77, però il materiale è sparito per 30 anni. Come per un piccolo miracolo mi è riapparso questo materiale, l'ho ritrovato. E era però un concentrato, non c'erano tutti i 10 giorni, ore e ore di dibattiti, ma solo un estratto di un paio d'ore. E io da questo estratto di paio d'ore ho messo insieme i discorsi, la parte in cui mio padre parlava, non le repliche degli altri. E questo materiale assolutamente inedito lo proietteremo il 7 giugno alla Casa del Cinema a Roma. E lui terminava questo suo intervento parlando della più grande ricchezza che l'essere umano aveva. Secondo lui era il coraggio. Per mio padre il coraggio era stato durante la sua vita anche di andare contro tutte le tendenze. Cioè, lui non ha mai fatto il cinema come lo facevano gli altri, e quindi i critici non lo capivano, lo accusavano, lo attaccavano. Quando mio padre è morto, pochi giorni dopo il Festival di Cannes, il 3 giugno, il Festival di Cannes finiva a fine maggio, lui è morto il 3 giugno, tra i doveri di figlio c'era quello di vestire la salma. In una tasca della giacca che indossava al momento della morte ho trovato un vecchio portafoglio marrone, ormai estinto, all'interno del quale conservava un guantino e una scarpina fatta a maglia di mio fratello Romano, mio fratello primogenito che morì nel 1946, e un ritaglio di un giornale. Il ritaglio del giornale era la critica a un suo film del 1946, appunto, che era Paisà. Il giornale iniziava con queste parole: dalla mente ottenebrata del regista, e così via, pieno di insulti. Allora, si era portato appresso per 27 anni
30 anni,
30 anni questo insulto. Sicuramente lo aveva ferito moltissimo, e questo era il rapporto che aveva con la critica. E quindi io credo che il suo coraggio è stato quello anche di dire le cose che andavano dette, anche se non facevano comodo.
Padre Virgilio, questa è una caratteristica che lei ha riscontrato,
sì,
in Roberto,
certo,
Rossellini.
Ho avuto, torno un po' alla domanda che mi facevi prima, l'impressione che ho avuto leggendo questo breve saggio di Roberto Rossellini sull'Islam. Beh, la più grande impressione è la stretta coerenza, ecco, di questo scritto con tutta l'opera di Rossellini. Per me, idealmente, ecco, l'opera di Rossellini si concentra in una immagine, cioè c'è un'immagine, dato che, come diceva Renzo prima, quando uno fa un film dipinge, quindi che si esprime per immagine. Ora, c'è un'immagine che secondo me riassume l'atteggiamento interiore, l'atteggiamento spirituale di Roberto Rossellini, ed è un'immagine che si trova nel film Giovanna d'Arco alla Rogo, quindi si è occupato direttamente di due, ma non soltanto di questi due, perché poi ha fatto gli altri degli apostoli, Agostino di Ippona, insomma, tra i santi di cui si è occupato Rossellini, oltre che San Francesco, c'è Santa Giovanna d'Arco, e lo ha fatto attraverso un testo di Claudel musicato da Honegger. E l'immagine che secondo me può essere l'emblema di tutto il cinema di Rossellini sono le braccia di Giovanna, interpretata da Ingrid Bergman, che spezzano le catene. Nel momento in cui Santa Giovanna muore sul rogo, e si vede in questa rappresentazione la sua anima che sale al cielo, in quel momento lei spezza le catene. Ora, questa immagine è un'immagine di Claudel, ecco, però dico, capisco la profonda affinità, ecco, tra Rossellini e questo gesto di spezzare le catene, perché è quello che lui ha fatto sempre. Dico, è chiaro che viene in mente Roma città aperta, quindi queste anime prigioniere, questo atteggiamento di resistenza, o Paisà e così via, ma direi addirittura fin dal primo documentario Fantasia sottomarina, ecco, Il concetto di lotta, ecco, c'è un film che si intitola, un programma televisivo che si intitola La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza. Ecco. La vita come tensione, ecco, come lotta contro tutte le energie negative che tendono a tenere l'uomo prigioniero. E tra queste energie negative, la principale contro la quale poi Rossellini ha ingaggiato la sua lotta, quella che è stata poi la lotta decisiva della sua vita negli ultimi anni, tra queste energie negative c'è l'ignoranza, e quindi la lotta dell'uomo per liberarsi dall'ignoranza, lo strumento formidabile che è rappresentato dalla televisione, ecco, quindi la grande sorpresa, ecco, di Roberto Rossellini quando si è accorto dell'efficacia di questo strumento, tutta l'energia che ha impiegato, ecco, quindi in fondo questo progetto sull'Islam è un capitolo, ecco, di questo lavoro che occupa per intero la seconda parte della vita e dell'attività di Rossellini, quindi tutto quello che lui ha fatto per spiegare come questo strumento, la televisione, può rendere un servizio fondamentale all'uomo per potersi liberare dall'ignoranza, che è la bestia nera in questo momento che deve essere debellata. E di fronte a questo mi appare in maniera terrificante, mostruosa, il modo in cui al contrario invece la televisione viene normalmente utilizzata. Ecco, quando Roberto Rossellini è morto, ecco, tra le tante cose che si potevano pensare in quel momento, a me me ne è venuta in mente una, ecco, tra le tante, che fosse un carattere un aspetto un po' frivolo, ecco, mi è venuto voglia di pensare così affettuosamente, dico, ha avuto la fortuna di morire giusto in tempo per non vedere i programmi televisivi che stava facendo, quindi Pascal, Cartesio, Socrate, eccetera, è morto giusto in tempo per non vederli programmati tra le 2 e le 4 di notte, come è successo ai suoi colleghi, ai suoi, diciamo così, seguaci di maggior pregio, penso, non so, a Ermanno Olmi e fratelli Taviani, che hanno fatto delle cose per la televisione, Marco Ferri, hanno fatto delle cose per la televisione le trasmesse alle 2 di notte, perché in quel momento, proprio nel 77, quando è morto Rossellini, il quale aveva già avuto modo a suo tempo di protestare contro la riforma della RAI del 73, ma qui il discorso diventerebbe troppo lungo e forse troppo dettagliato, troppo sottile, ma nel 77 arrivava la televisione privata, arrivava un decadimento terribile della televisione, perché in fondo anche la RAI come servizio pubblico, dimenticandosi del servizio pubblico, si accodava alla televisione privata per motivi di audience, e si arrivava a quello che oggi sta sotto gli occhi di tutti, che la televisione, invece di servire a debellare l'ignoranza, serve a debellare l'intelligenza. C'è qualcuno che ha parlato tranquillamente, e si può parlare di televisione deficiente, proprio l'incoraggiamento dell'incultura e della banalità e di tutto quello che può deprimere l'uomo anziché farlo crescere.
E forse è anche un tipo, appunto, di discorso che in qualche modo alimenta un altro pericolo che mi sembra tuo padre avesse sempre molto presente, perché spesso l'ignoranza si accompagna alla presunzione di sapere. Non è tanto il fatto di non sapere ed esserne coscienti, quanto il fatto di essere convinti di non aver bisogno di imparare. Vero? Questo è un elemento che, tra l'altro, mi sembra tuo padre riprenda proprio nell'introduzione al...
Ma senz'altro sì, perché la presunzione di sapere ti pone di fronte al mondo con un atteggiamento presuntuoso, senza l'umiltà di voler apprendere. Quindi è come avere uno scudo davanti agli occhi e davanti al cervello che ti impedisce di percepire quello che ti circonda. E lui infatti voleva rompere questa cortina di ignoranza, che sapeva essere uno dei grandi pericoli. ma Virgilio Fantuzzi dice è morto nel 77 e non ha visto appunto l'uso della televisione dopo l'avvento delle televisioni private, ma io mi sono anche rallegrato poi dopo che non abbia visto nel 78 l'omicidio, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Sarebbe stata una cosa che l'avrebbe devastato, e in fondo sono contento che non l'abbia visto, che fosse morto forse troppo presto per non realizzare altri progetti che aveva in mente, ma non ha visto quell'orrore. E nel questo libretto, questo Islam, conosciamo il mondo musulmano, è diviso in due parti. Nella prima parte c'è questo saggio, in un'altra parte invece c'è una cosa che ho fatto io, che sono su ogni film di mio padre una filmografia fatta in schede in cui parlo di ogni film raccontandolo così come me lo raccontava lui, perché l'aveva fatto e perché la voleva fare. E ci sono anche delle schede sui progetti non realizzati, perché lui ha scritto molti progetti che non è riuscito a realizzare nella sua vita, che è stata troppo breve, e ho voluto inserire nella filmografia al momento in cui, perché lavorare per preparare un film per lui significava mesi di lavoro, di studio, per lui quindi ne usciva con un'esperienza realizzata e cresciuto come se l'avesse realizzato quel film. Infatti poi nei suoi discorsi parlava di cose che spesso erano cose che non erano i film che aveva fatto, ma le cose che avrebbe voluto fare. E quindi in mezzo ai progetti realizzati, alle schede dei progetti realizzati, ci sono le schede sui film non realizzati, come nel 61 un Pulcinella senza il quale non avrebbe fatto il Luigi XIV, perché Pulcinella scappa da Napoli e finisce alla corte del Re Sole a Parigi, e mio padre credo abbia scoperto il Re Sole e si sia interessato a quella figura proprio scrivendo il Pulcinella e così via. Poi ci sta un grosso progetto non è mai riuscito a realizzare sulla rivoluzione americana che precede la rivoluzione francese, quindi anche conoscere l'America e capire come da la rivoluzione che ha portato all'indipendenza di quella colonia inglese e quell'indipendenza ha fatto nascere dei principi che poi erano i principi che ritroviamo nella rivoluzione francese, anche se con valori anche, infatti rispetto alla rivoluzione americana devo dire una cosa, mio padre non usava mai il termine educazione, lui non gli piaceva dire faccio un film educativo, cinema educativo, perché educare secondo lui era un termine un po' castrante, era ex ducere, cioè levare la capacità di decisione agli altri, indicare come le persone devono pensare. E quindi lui parlava di diffusione della conoscenza, e il termine diffusione della conoscenza lo ha sicuramente preso dalla Costituzione americana. C'è un capitolo della Costituzione americana scritta proprio da Thomas Jefferson in cui Jefferson non parla di educazione per la scuola eccetera, ma di diffusione della conoscenza, ed è un emendamento all'articolo 71 della Costituzione americana che poi non è stata applicata così come l'aveva scritta Jefferson, che era invece estremamente illuminante proprio sulla necessità di far crescere la capacità negli uomini del sapere attraverso la diffusione della conoscenza, perché sapere invita a sapere di più. Però dentro ho trovato poi, ho inserito schede anche su altri progetti che aveva in corso, cioè la conquista del continente americano del sud da parte dei conquistadores, e c'è un progetto che si chiama La civiltà dei conquistadores. Poi c'è una lunga storia della scienza che è un po' come la storia della lotta dell'uomo per la sopravvivenza, che voleva fare in 12 ore raccontando proprio dalle prime scoperte dell'uomo fino al mondo moderno. Cioè, per lui l'ignoranza era come la fame o le malattie, era un male che doveva essere debellato, e pensava che gli strumenti poderosi come radio e televisioni potevano servire per debellare questa malattia che è l'ignoranza.
La invece... televisione come vaccinazione, in qualche modo.
Sì. Non è successo, disgraziatamente. Sì.
A proposito della filmografia, volevo dire, e credo che padre Virgilio sarà d'accordo con me, che l'ho apprezzata moltissimo proprio per questa ragione che tu dicevi. Generalmente le filmografie riportano delle notizie molto sommarie appunto su un film e sono decisamente insufficienti appunto per descrivere il lavoro di un regista. In questo caso invece si sente che sono riflettute in qualche modo, no? E le notizie che dai per ciascuno dei film non si basano sulla trama, ma hanno invece un... è come se fossero una piccola chiave di lettura per ciascuno dei film, come se sì. sottolineassero
appunto l'aspetto
più... Chiave
di lettura che sono proprio... riflettono conversazioni che per anni e anni ho avuto con mio padre. Certo. Io spesso gli chiedevo, ma perché hai fatto questo film? E lui mi spiegava. E in nessun libro, in nessun testo su mio padre... appaiono queste cose, quindi pensavo che fosse importante, io prima di diventare troppo vecchio, di metterle giù e scriverle in maniera che rimanesse traccia e memoria di queste cose. Per esempio Germania anno zero, un film del 47, perché a me mi sorprese come lui nel 47, finita la guerra da poco, andasse in Germania a fare un film sulla Germania nazista vinta e distrutta, quindi a fare un atto in fondo d'amore e di pietà verso il vinto. E lui mi spiegò che nella sua tutto questo cinema sulla guerra, che serviva secondo lui a debellare quest'altro fenomeno, quest'altra piaga che erano le guerre, e che senza pietà e senza perdono non ci sarebbe stata pace, che fondamentale era che l'uomo imparasse a perdonare e avere pietà, che mi sembrano concetti estremamente cristiani.
E di cui c'è ancora un urgente bisogno sì. oggi. Bene, io ringrazio i miei ospiti, purtroppo il nostro
grazie
tempo è finito, sembra che siano passati 5 minuti, ma invece è già mezz'ora che parliamo, quindi ringrazio
grazie
Renzo Rossellini, padre Virgilio
grazie
Fantuzzi, di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento a sabato prossimo, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.